Allora, come vedete, si tratta di elementi, quindi non è in senso vero storia francescana in epoca moderna, ma elementi, cioè riferimenti essenziali, come dicevo prima. Che cosa avviene in epoca moderna e contemporanea per la storia francescana? Il sottotitolo ve lo spiega. Dal conflitto ideologico alla separazione istituzionale, 1517-1790. E questa affermazione, diciamo, spiega anche questo punto di partenza che abbiamo assunto, cioè 1517, Bolla Ite Vos, che forse avete in qualche modo affrontato con Pietro Messa già per il primo corso. Allora, qual è dunque la caratteristica di questo tempo, di questo periodo? È quello di questo passaggio, appunto, dal conflitto ideologico alla separazione istituzionale. Cioè, fino al 1517, all'interno dell'ordine, ci sono state delle correnti di pensiero. È stato animato un dibattito, dunque si era, diciamo così, si dibatteva, c'era un dibattito ideologico, c'erano dunque delle ideologie, c'erano dei modi di pensare differenti, ma fino al 1517 non si erano ancora costituite delle entità organizzative a sé stanti. 1517 invece segna questo passaggio. Dal 1517 in poi cominciano a formarsi all'interno dell'ordine delle realtà organizzative autonome. Cioè questo conflitto ideologico che prima era soltanto a livello di dibattito, poi dopo prende una configurazione di tipo istituzionale, si istituzionalizza all'interno di organizzazioni ben precise. Okay? E dunque, se prima il dibattito si era svolto a livello di principi, a livello di idee, poi dopo il dibattito si svolgerà sulla linea della difesa o legittimazione delle istituzioni. Okay? Quindi dal 1517 in poi la storia, gli opuscoli, i libri, la storiografia che verrà prodotta sarà volta a giustificare, legittimare ciascuno le proprie istituzioni. È chiaro? Per questo, a mio avviso, non si può fare storia moderna e contemporanea senza avere delle nozioni di teoria delle istituzioni. Okay? Perché è proprio l'epoca moderna e contemporanea è proprio un'epoca istituzionale, di conflitto tra le istituzioni, di appartenenze, di autonomie. In storia generale si chiama questo tempo il periodo del disciplinamento o della confessionalizzazione. Perché? Perché con Lutero, vedete, siamo contemporanei alla Riforma protestante, con Lutero la Chiesa che prima era una e che eventualmente aveva avuto nel suo interno dei dibattiti a livello morale, le eresie medievali avevano suscitato un dibattito di tipo morale, con Lutero invece la novità è che questa Chiesa si separa da un punto di vista istituzionale, cioè si formano nuove istituzioni. Quindi mentre la Chiesa medievale era riuscita in qualche modo a governare i conflitti e ad assorbirli all'interno di un tipo di rete istituzionale piuttosto a maglie larghe, da questo momento in poi sembra che questa rete istituzionale non riesca più a contenere le spinte e abbia bisogno per forza di formare delle entità a sé stanti. Non tutti voi siete europei, ma capite come la storia della Chiesa in questo tempo abbia in qualche modo una conformazione europea, cioè è l'Europa che forma la storia della Chiesa e la Chiesa è formata da questo formarsi dell'Europa. Allora la formula di Vestfalia, cuius regio, eius et religio, cioè ogni principe decide per la religione dei suoi sudditi e confessionalizza, cioè rende i suoi sudditi obbedienti a questa confessione, cioè una carta costituzionale, ha degli statuti, questo determina una trasformazione a livello religioso, a livello istituzionale, che tocca non soltanto la Chiesa ma tocca gli ordini anche. Mi sono spiegato? E queste divisioni a livello europeo poi dopo vengono esportate chiaramente in tutta la parte del mondo, no? Nelle missioni avremo i patronati, patronato portoghese o patronato spagnolo, poi dopo arriverà un po' alla volta la Francia e poi arriverà l'Inghilterra, poi arriverà la Germania a suo tempo e quindi esporterà questa concezione europea della Chiesa. Dunque c'è un frazionamento, questa è l'idea di fondo, si passa a questa separazione istituzionale. Alzate le mani, ditemi se avete problemi di chiarimento, di chiarificazioni. È chiaro? Non so quanti di voi abbiano un retroterra di storia della Chiesa per capire questo, o di storia civile, ma capite che è necessario averlo, altrimenti non si capisce, poi dopo sembra di parlare di qualche cosa di a sé stante, invece qui è tutto quanto collegato. Dimmi.
Gli elementi
nazionali.
Nazionali.
Certo.
Influiscono in questo.
Tantissimo.
Lotta.
Tantissimo, poi dopo lo vedremo come. Vedremo come. E già ti accenno a questo. L'unione delle osservanze e la separazione dalle realtà minoritica conventuale del 517 è dettata in qualche modo dalla Spagna, è un atto di forza del nazionalismo spagnolo, il quale diciamo così aveva già iniziato questo processo di riforma al suo interno sposando la causa dell'osservanza, avendo Cisneros per cardinale riformatore di tutta quanta la Spagna, ma diciamo che questa iniziativa di imporre questo suo schema a tutto quanto l'ordine parte in ritardo, perché nel 1517 la Spagna già è in calo, perché Carlo V, che è l'imperatore di marca spagnola che governa in Germania, già è in difficoltà con i principi, cioè già è in difficoltà con delle autonomie di tipo locale che a questo punto si vogliono imporre, perché non si accetta più il modello oligarchico, capito, onnicomprensivo dell'impero, Asburgo. Dunque comincia, vedete che dopo nell'ordine l'ordine è segnato da questa conseguenza, cioè è segnato prima dallo strapotere spagnolo e poi da questa Spagna che a un certo punto, dopo iniziata la corsa, gli manca il fiato e quindi non arriva più a completare quello che aveva iniziato. Dunque l'ordine rimane a metà strada. Sì.
La riforma alcantarina è influenzato dalla Spagna, dal nazionalismo spagnolo.
Non proprio la riforma alcantarina, vedremo poi gli alcantarini come entrano in questo. Io parlo della riforma osservante di influenza spagnola, poi arrivano gli alcantarini. Però gli alcantarini non sono direttamente, sono un po' un ordine, una sorta di dissidenza all'interno della realtà. Qui a dominare dal punto di vista politico è l'osservanza. L'idea osservante. Ok? Tanto per avere delle nozioni così a carattere generale. Va bene? Lutero appoggia i principi e i principi sono quelli che fanno la riforma. Già nella dieta di Spira del 1526. Si comincia a dire, va bene, allora i territori con i principi protestanti, protestanti, i territori con principi cattolici, cattolici. E quindi capite che nasce una sorta di regionalizzazione della fede. o confessionalizzazione si chiama, o disciplinamento. Ok? Quindi l'ordine chiaramente assorbe tutto questo tipo di realtà. Va bene? Quindi questo per il passaggio fondamentale. Oh, questa immagine perché ve l'ho messa? Non per coreografia, ma perché questa rappresenta l'epoca moderna. Perché rappresenta l'epoca moderna? Perché l'epoca moderna comincia, appunto, si parlava prima degli alcantarini. Gli alcantarini cominciano dagli alumbrados spagnoli. Gli alumbrados sono gli illuminati, cioè sono quelli che cercano una verità nell'interno, nell'interiorità. È la prevalenza della devozio moderna. La devozio moderna è questa ricerca della illuminazione interiore. Qui prevale dunque il concetto del singolo, dell'individuo. Anche Lutero, nell'esperienza della torre, cerca questa illuminazione interiore al problema della soddisfazione. E quindi qui questa ricerca dell'interiorità individuale attraversa come un filo rosso tutta quanta la parte moderna. Vedrete molte volte, diremo adesso in questa lezione, che all'interno dell'ordine si dibatte da una parte la ricerca dell'unità e da una parte la ricerca della verità. La ricerca della verità sta sulla stessa linea dell'individualismo, dell'individualità. L'individuo cerca la verità nella sua singolarità. Dunque la verità sta nel singolo. Dall'altra parte questo eccesso di singolarità e di individualità mette in discussione l'unità. Allora l'ordine si dibatte, vedrete continuamente, tra individualismo riformista e unitarismo istituzionale. Tutte le realtà dell'ordine, non parlo soltanto dell'ordine dei frati minori, parlo di tutte. In questo primo tempo la realtà che noi abbiamo in testa spesso, cioè di questa separazione netta, chiara, distinta tra cappuccini, minori e conventuali, arriva molto dopo, arriva dopo la metà del 600. Adesso è tutta una realtà in ebollizione, non si sa chi, cosa, come, dove. C'è continuamente una sorta di trasmigrazione di esperienze che va da una parte all'altra. Alcuni riformati nascono sotto i conventuali, poi passano agli osservanti. Pietro d'Alcantara diventa un leader degli alcantarini sotto i conventuali, poi dopo decide di passare agli osservanti. Ci sono ministri generali conventuali che promuovono i riformati al loro interno, osservanti che non vogliono sentire parlare dei riformati e che quindi questi vanno dai cappuccini. Cappuccini francesi che lasciano i cappuccini e che entrano nei minori per formare i recolletti. Okay? Dunque in questo momento è una sorta di, per un secolo e mezzo abbiamo un ordine in continua ebollizione, dove gli unici termini di riferimento fisso sono da una parte la ricerca dell'unità e dall'altra parte l'individualità, certo, il diritto rivendicato dal singolo di avere un suo spazio di libertà per osservare più radicalmente la regola, quello è. Il singolo dunque rivendica la libertà di una maggiore osservanza. Questa è l'idea. Ci siamo? Molto complesso, molto difficile. Chi l'ignora non sa che cosa accade in questo periodo. Okay? Questo, il 500 come secolo in generale è paragonabile al XX secolo. Okay? Quello che accade nel 500 con la stampa, col nazionalismo, con i viaggi, con l'avvento dei commerci, dell'umanesimo, tutto questo qui è paragonabile alla scoperta dell'aereo nel XX secolo. Non ci sono secoli più animati dopo. Il 600 sarà anche il 600 è un secolo molto interessante. Il 700 va bene, è il secolo dei lumi, ma il 700 non ha niente da spartire con il 500. Il 500 è un secolo esplosivo. Sì.
L'origine di questa insicurezza istituzionale della trasgressione di identità può essere Lutero un poco scritti la libertà di un cristiano, la retrosa libertà.
Certo, Lutero è in qualche modo la fotografia, quindi il prodotto del suo periodo, è in qualche modo l'anima del suo periodo, quindi è contemporaneamente le due cose. Cioè, non ci può essere Lutero senza il suo contesto, e quindi è uno che è estrinseca al contesto stesso, e poi dopo lui è anche animatore del suo contesto, dunque lui è, ha una sua genialità in tutto questo. Ok? Bene. Poi ricordate, vabbè, ultimissima cosa a carattere generale, poi andiamo avanti, altrimenti non procediamo più, ma ricordate che nel Cinquecento c'è anche una fortissima emergenza pastorale, catechetica. Questa ricerca dell'interiorità significa una necessità di formazione interna. Non ci può essere più un cristianesimo massivo, Lutero non tollera più un cristianesimo massivo che si nutre di riti, di pratiche, di reliquie, di pellegrinaggi, okay? Di una messa che è soltanto una devozione, un'opera, e non è invece un elemento di trasformazione dell'individuo. Okay? Ora si vuole questo, e la nascita della stampa, la propagazione dei catechismi, nascono i catechismi nel Cinquecento, e questo è importante. Quest'epoca del disciplinamento si chiama epoca del disciplinamento proprio perché nasce un uomo disciplinato, non perché adempie delle regole questo uomo, perché si disciplina dentro, è l'anima che si disciplina. La Teresa d'Avila crea un castello interiore, il castello interiore è la disciplina del mondo interiore che è in genere magmatico, pieno di pensieri e che si struttura invece in una realtà architettonica. Bene, dunque questo, vedete? Questa è la realtà. I cappuccini sono la riforma per eccellenza, ok? La nascita dei cappuccini qui è importante perché i cappuccini dettano i canoni autentici della riforma. Che cosa significa riformare? Che cosa significa essere riformati? Qual è la radice della riforma in questo tempo qui? Okay? E un'anima, tante anime ci sono in realtà cappuccine, ma un'anima cappuccina è quella dell'eremo, okay? La dimensione eremitica, che viene rimessa in auge perché l'osservanza l'aveva in qualche modo abbandonata in favore di una pastoralità invece a tutto campo, ok? Giovanni da Capestrano che andava a predicare ai soldati contro i turchi, chiaramente era molto lontano da questa concezione eremitica della realtà, così Bernardino da Siena. Ma queste due realtà rimangono all'interno di questo filone francescano. Bene, procediamo allora. Questa Ite Vos, allora, 1517, che cosa fa questo documento? Con la bolla emanata in occasione del capitolo generale del 1517, Leone X unifica le riforme, attenti bene le parole che sono misurate, Leone X unifica le riforme sotto l'egida dell'osservanza, separando questa nuova entità dall'altro organismo denominato conventuale, costituito da coloro che non avevano voluto accettare la proposta riformistica, cioè la rinuncia ai privilegi pontifici in fatto di povertà. Spieghiamo parola per parola, per metterci d'accordo su questa espressione. Allora, viene emanata questa bolla in occasione del capitolo generale 1517 da Leone X, per, attenti bene, l'obiettivo è unificare le riforme sotto l'egida dell'osservanza. Dunque l'osservanza che aveva formato le vicarie nel corso del periodo precedente e adesso appoggiata alla realtà spagnola sotto la spinta politica della Spagna tenta di unificare sotto di sé tutte le riforme che avevano prolificato e nel frattempo all'interno dell'ordine. Quindi l'obiettivo è quello di unificare le riforme sotto l'osservanza. E la conseguenza è stata una separazione di questa nuova entità dall'altro organismo. Quindi non era nata questa bolla per una separazione, era nata per una unificazione delle riforme e ha avuto come conseguenza una separazione. Attenti bene a quello che c'è scritto lì, di questa nuova entità dall'altra entità denominata adesso frati minori conventuali. E chi sono questi? Quelli che non hanno voluto accettare la proposta riformistica. Quale proposta riformistica? Quella dell'osservanza. Perché non hanno voluto accettare questa proposta riformistica? Attenti bene, non leggetelo in senso morale questo, poi ve lo spiego. Cioè la rinuncia ai privilegi pontifici in fatto di povertà. Gli osservanti avevano detto: noi vogliamo rinunciare ai privilegi pontifici in fatto di povertà. La realtà invece conventuale aveva detto: perché rinunciare ai privilegi pontifici? Se i papi ce l'hanno assegnati questi privilegi, beh, significa che li hanno riconosciuti leciti. Perché rinunciare a una cosa lecita? Ok? Quindi da una parte ci sta una lettura, diciamo così, sull'onda della liceità giuridica di un apparato istituzionale. Noi siamo leciti da un punto di vista giuridico perché abbiamo avuto dei privilegi pontifici. Stop. Dall'altra invece c'è una pretesa morale da parte degli osservanti che dice: noi vogliamo rinunciare a questi privilegi pontifici perché riteniamo di dover aderire a una più radicale osservanza della regola primitiva. Mi spiego? Quindi sono due scelte queste lecite o no? Certo, se ragioniamo dalla parte degli osservanti, accusavano gli altri di illecità. Ok? Ma i conventuali dicevano giustamente: noi abbiamo ricevuto questi privilegi pontifici lecitamente, perché dovremmo rinunciare a questi privilegi? Ok? Attenti bene, non fate la storia dalla parte di chi vince, bisogna vedere come sono andate le questioni, ok? Per capire diciamo così le ragioni di tutti i rappresentanti della realtà di quel tempo. Dunque queste sono le due entità che si formano: da una parte un'entità, diciamo, che sulla scorta di una pretesa morale vuole rinunciare ai privilegi pontifici, e dall'altra parte che dice: no, noi non siamo disposti a rinunciare ai privilegi e ci sentiamo in questo modo legittimati perché appunto si tratta di concessioni pontificie. Bene? D'altra parte, non so se voi ragionate come alcuni, ma chi è che dice qual è il vero francescanesimo? Sulla base di quale ragione questa pretesa?
Okay. Come ho ascoltato qualche parte,
eh?
Infatti dicevano che noi diventiamo veramente il francescanesimo.
Ogni tanto si sveglia qualcuno sì, che dice in quel modo.
Sì. Sì. Veramente il francescanesimo.
Bravo.
E non era capace di rispondere.
Certo.
Oh no, guarda che noi siamo sempre, o sempre l'abito.
Certo, certo, sì. Bene, quindi attenzione, bene, la storia aiuta perché ci, come si può dire, ci permette di allontanarci da qualsiasi tipo di pretesa morale, non c'è nessun giudizio morale sulla realtà, la realtà va compresa, capita, poi uno fa delle scelte perché potrà dire, vabbè, io mi sento più portato per questo, oppure che ne so, le esperienze che io ho fatto, la realtà attuale, l'attualità esige che facciamo questo tipo di scelte. Ma, no? Lungi da me dire che queste sono migliori di quelle che hanno fatto quelli del passato, o quelle scelte che hanno fatto quei signori che stanno qui accanto a me che fanno altre cose. Ci dobbiamo mettere d'accordo su un panorama comune, quello d'accordo. Però un panorama comune va bene, e quello ne discutiamo, vediamo un po' quali sono le diverse anime della realtà. L'importante è trovare una. Capite perché la realtà moderna si sgretola? Perché non è più capace di costruire un'impalcatura comune. Questo è il punto della faccenda. Pensa che l'autonomia sia migliore, capito? Il principio morale sia migliore, perché Lutero decide della riforma. I miei studenti hanno detto che sono arrabbiati perché ho detto che Lutero non voleva essere un riformista come gli altri riformisti, perché Lutero a un certo punto dice: io non voglio fare la riforma come quelli che hanno nel Medioevo hanno criticato i papi per la loro, no, dice, a me non interessa criticare, a me interessa fare un'altra cosa, perché secondo la sua concezione quelle riforme tentate fino a quel momento lì non avevano risolto niente nella Chiesa. L'unico modo per risolvere qualche cosa era tagliare e fare un'altra cosa. Perché la modernità ha questa concezione che per risolvere la realtà bisogna separarsi. Che non si può arrivare alla verità senza la separazione. Se leggete un'opera di Duca Nimmo sull'inizio della riforma, lui dice proprio questo, che nell'ordine francescano le riforme sono avvenute sempre grazie, in virtù dell'elemento della separazione. Dunque per riformare bisogna separare, secondo lui, chiaramente. Ma questa è una visione, a mio avviso, moderna della realtà, cioè di questo periodo, che nasce grazie a questo tipo di contesto. Ok? Vabbè, sì.
Per quanto riguarda la politica, diciamo, di conflitto tra il Papa e l'imperatore,
sì.
C'è qualche influenza anche in questa separazione? Perché già nel Medioevo,
sì.
Graziano di Parì, quando scrive,
sì.
Lui dirà che questa tendenza, diciamo, più conventuale sempre sarà, diciamo, vicina al papato.
Sì.
E mentre le riforme, possiamo vedere anche negli spirituali,
sì.
Saranno sempre lì vicine all'imperatore. Allora, in questo periodo forse c'è questa influenza.
C'è questa influenza, sì, anche se il papato qui è molto diverso, cioè, c'è una influenza politica rilevante, come no? Certo. Se volete, poi dopo, vabbè, l'anticipiamo, ma dopo lo vedremo quasi subito, sostanzialmente anche la nascita della realtà cappuccina, come la nascita di tutte quante le realtà riformistiche all'interno, nasce grazie all'appoggio di una realtà civile regionale. E il Papa Clemente VII a Roma, che è imparentato con famiglie italiane, è chiaro che sottostà a dei diktat delle famiglie italiane. Clemente VII, sapete, non riesce a organizzare il Concilio di Trento proprio perché è implicato in una politica che è quella dei Medici, che secondo sono legati alla Francia. La Francia era contraria a organizzare un Concilio di Trento perché pensava che con il Concilio di Trento l'imperatore Carlo V, che era Asburgo, dunque spagnolo, avrebbe organizzato l'unità in Europa, e con questa unità avrebbe potuto mettere sotto i piedi, cioè tenere sotto pressione la Francia. E quindi anche il Papa preferisce aderire alla Francia perché è Medici, piuttosto che piuttosto che accordarsi con l'imperatore. Sapete che la Francia in quel tempo lì, per andare contro l'imperatore, che altrimenti avrebbe preso una strapotenza in Europa, si allea coi turchi. Sì, dimmi.
Dopo l'unione leonina, ha integrato queste differenze nazionali a una unità francescana?
Sì. Guarda, secondo me, io non adesso diciamo così, bisognerebbe analizzarla molto meglio l'Unione Leonina, perché ancora non abbiamo saputo fare storia di quella parte lì. Molto, molto male l'abbiamo fatta la storia di quella parte ancora. E a mio avviso l'Unione Leonina era più sotto una concezione di uniformità che di unità, nel vero senso della parola. Lì Leone XIII cercava un esercito per andare contro la modernità. E quindi più unito era questo esercito, più compatto era questo esercito, meglio era. E quindi ha fatto la stessa cosa con i Benedettini, con i Francescani e con altri ordini, no? Cercando di compattare le forze, perché più compatte erano e più forte era l'ariete contro la porta. Quindi lì c'è una buona dose, secondo me, di uniformità. Infatti nell'applicazione dell'Unione Leonina, per esempio, che ne so, nell'applicazione in Ungheria dell'Unione Leonina, lì c'è stata una ribellione dei cosiddetti frati neri, quelli che erano diciamo a servizio dell'impero asburgico, e hanno detto no, guardate, noi non vogliamo l'Unione Leonina, preferiamo passare ai conventuali. Quindi sì, è un periodo quello lì da studiare, è ancora studiato così. Perché
ha studiato meglio questa parte dopo la vita dei boss?
Quella parte dopo la vita dei boss? Ma io ho spiegato dall'inizio come stanno le questioni, che non è studiata. Non è studiata questa parte perché prima non risulta interessante, seconda, siccome è una parte di conflitti e noi non riusciamo ad accettare il conflitto, vogliamo essere tutti quanti buoni, capito? E allora non riusciamo ad entrare in questa logica di questo periodo, che è un periodo conflittuale, ma è un periodo conflittuale non per l'ordine soltanto, è un periodo conflittuale in generale. Perché? Perché si tratta di un periodo di passaggio dall'epoca medievale all'epoca moderna, l'epoca medievale l'epoca dell'unità, l'epoca moderna l'epoca del pluralismo. Ok?
Perché mi sembra che trovare una strada di unità nel nostro oggi si vuole prima mettersi in questa parte.
Certo.
Perché lì è accaduto qualcosa,
certo,
che ha conflittuato tanto, ha messo tante cose.
Certo.
A volte con questi elementi politici dall'esterno. Trovare un vero il carisma,
certo,
e portarlo all'oggi.
Certo.
In questo senso mi sembra che è un'urgenza, no? Avere oggi un nuovo sguardo su questa parte, con degli occhi un po' lontano a verle.
Certo. Sì.
Per trovare una nuova strada di un nuovo calendario per la Chiesa.
Certo, chiaro. Va bene, sì, dimmi.
Sì, rispetto a questo periodo si sono colpito l'aspetto dell'influenza della politica nella vita della Chiesa, che era molto forte in quel periodo. E penso che anche oggi questo elemento di intreccio della politica e della vita di fede.
Certo.
Possiamo nel discutere così pretendere di separare i due figli, ma nella vita concreta, nelle scelte concrete,
certo,
c'è la forza della politica che, certo, spesso determina scelte.
Sì.
Al nostro ordine, per esempio, quanta fatica fanno i frati italiani per unire due,
certo,
province che, certo, sono italiane.
Certo.
Ognuno è rispetto a un territorio.
Sì.
Poi all'inizio l'Italia e la Germania, mettere insieme quelli che la Chiesa dell'Italia cristiana,
sì,
oppure i pastori dell'Italia con quelli della Germania.
Certo.
I germani volevano tedesca, difendere la realtà tedesca.
Sì, sì, sì.
E quindi che un intreccio molto sì, forte che
è. Chiaro? La vita religiosa è un microcosmo. Tutte le tensioni sociali e politiche poi dopo si riversano in questo microcosmo. E quindi se questo microcosmo vuol diventare un elemento di fermentazione della realtà, beh, deve prendere coscienza di quello che è.
Bisogna anche sottolineare l'esperienza umana, la persona, umana, peccato. Penso che sia. Perché noi siamo già fatti, e conosciamo più o meno Gesù. Ma c'è sempre l'umano. L'umano guida, anche l'umano guida.
Certo. Certo.
Perché non possiamo comprendere due province morendo, ma hanno veramente difficoltà. Perché c'è sempre questa pretesa la ricerca del potere, la ricerca dell'avere. Anche questa cosa blocca tanto.
Certo.
Secondo me. È difficile, per esempio nel nord, io sono sempre più o meno legato alla provincia di Bologna, Emilia Romagna, ma lì ci sono dei conventi, grandi conventi, stanno chiudendo dei conventi, ma sono incapaci di unirsi. Parlano sempre che dobbiamo fare, un giorno, ma qui non va bene, ma stanno chiudendo dei conventi. Io ho assistito alla chiusura di una parrocchia grandissima, bellissima. Per unificare tutte e tre, quattro province hanno delle difficoltà come lui ha detto.
Sì, sì.
E anche questo è la umana.
Certo. Va bene, proseguiamo allora. Questo signore è Leone X. Bene, allora questa bolla del 517 ha generato, capite, questa sorta di unione, questo tentativo di unione all'interno del mondo dell'osservanza, e i cappuccini, va bene, non erano ancora sorti, la realtà conventuale era ancora diciamo magmatica, ma pur sempre unita, no? Quindi non c'era problema di unità. Vediamo adesso a grandi linee qual è stato dunque il problema dell'unità e del pluralismo all'interno dell'osservanza, con tutta questa confluenza di riforme al suo interno. Allora, subito, come già nella vecchia struttura, questo organismo dell'OFM, dell'osservanza, si è diviso in due parti. Da una parte abbiamo gli ultramontani e dall'altra parte abbiamo i cismontani. Ultramontani significa ultramontes, al di là dei monti, e cismontani significa al di qua dei monti. Poi vi farò vedere delle cartine geografiche, così potete situare anche dal punto di vista visivo le due conformazioni. Chiaramente questa separazione di tipo geografico, vedete come questa Europa delle nazioni si impone anche all'ordine adesso, questa conformazione di tipo geografico conduce l'ordine ad avere due organismi amministrativi, dunque due curie, una curia a Roma e una curia a Madrid. E quindi i ministri generali vengono eletti alternativamente, una volta appartenenti agli cismontani, una volta appartenenti agli ultramontani. Chiaramente l'elezione del cismontano è una elezione fittizia. In che senso? Nel senso che il cismontano, cioè quello che appartiene alla parte non sotto il controllo della Spagna, in genere è sempre scelto tra i membri delle province del sud Italia, che sono politicamente influenzate dalla Spagna. Quindi questa alternativa fra cismontani e ultramontani, da un punto di vista reale, capite che è fittizia, ma in effetti la maggioranza, diciamo così, del controllo sull'ordine ce l'hanno diciamo i sudditi della monarchia spagnola. E E dunque in questa scelta dei leader dell'ordine prevale questo gioco nazionalistico. Vedete lì vi ho una breve statistica sui generali, abbiamo 26 italiani, 22 spagnoli e un francese. Cominciamo con i 26 italiani, vi dicevo che molti sono scelti dalle province meridionali dell'Italia, e cioè sostanzialmente sudditi spagnoli. Oppure da altre parti dell'Italia. Perché scelti da altre parti dell'Italia? Perché essendoci in Italia questi stati nazionali molto ristretti da un punto di vista geografico e limitati da un punto di vista politico, chiaramente un suddito dei Lorena, di Toscana, certamente non aveva tutto quanto il potere di un suddito, che ne so, del re francese. Per cui per esempio dalla Francia quasi mai vengono scelti dei ministri generali, perché a quel punto avrebbe comportato un inserimento, un'inserzione, un'incidenza della Francia all'interno del governo totale dell'ordine. E infatti spesso la Francia, come vedremo più tardi, si ribellerà a questo tipo di regime e cercherà di reagire imponendo, se è possibile, alcuni generali, oppure creando dei rami dipendenti da lei, come i Recolletti.